non posso esimermi anch'io da un ringraziamento non formale a Umbria Export che ha organizzato questa mattinata nel quadro di un progetto che noi come ONG Tamat stiamo gestendo, il Festival della Cooperazione, ci piace chiamarlo, Umbria Amico, il Mondo in Comune, dove abbiamo voluto assemblare realtà differenziate, cioè enti locali, il mondo dell'associazionismo, strutture come Umbria Export che rappresenta il mondo dell'impresa, associazioni della diaspora. Quindi la scadenza di questa mattina ci supporta ancora di più nella giustezza dell'obiettivo che abbiamo voluto perseguire. Se penso a una riunione come questa 15 anni fa, immagino impossibile, non impossibile, ma non perché non c'era la buona volontà da parte delle persone, proprio perché era assolutamente un altro contesto, cioè il mondo cambia, la cooperazione internazionale cambia, cioè oggi diciamo la stella polare della cooperazione internazionale è l'Agenda 2030, l'Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Un'agenda che viene definita universale, cioè non è più la cooperazione internazionale degli anni 60-70, dove gli stati nascenti, io parlo d'Africa, venivano supportati dagli stati del nord con flussi economici e finanziari importanti. Non è più nemmeno la cooperazione internazionale degli anni 80, rapporto Brandt, no? Che mirava al superamento della povertà e quindi il grosso coinvolgimento delle società civili internazionali, ma c'era comunque il binomio donatore-beneficiario. Oggi questi schemi stanno oggettivamente, e dico io per fortuna, saltando. L'Agenda 2030 è proprio una manifestazione evidente di questo schema saltato. E chiaramente sì, i meccanismi di cooperazione internazionale mutano e sono differenti, anche gli attori sono differenti. Cioè, all'attore classico che sono gli stati, agli attori classici di ONG, via via si stanno associando nuovi attori. Prima gli enti locali e le regioni con la cooperazione decentrata. Oggi, lo ricordava Faloci, se rimaniamo all'Italia, con la nuova legge del 2014 c'è il privato che diventa un attore a tutto tondo della cooperazione internazionale, così come le associazioni delle diaspore africane. E questo secondo me è positivo. Allora, nella mia riflessione vorrei ragionare sulle possibili sinergie tra questi tre mondi, ONG, settore privato e mondo dell'associazionismo delle diaspore africane. Allora, anche le ONG in questa cooperazione che cambia sono obbligate a cambiare. Cioè, a noi, lo dicevamo qualche settimana fa in un convegno all'Università per Stranieri con ospiti maliani, non ci mette paura lo slogan aiutiamoli a casa loro. È una cosa che noi facciamo da anni. Cioè, Tamanza esiste ormai da 25 anni, da 25 anni noi aiutiamo, tra virgolette, tra mille virgolette, collaboriamo, mi piace molto più, collaboriamo, cooperiamo con i paesi e i popoli africani. Abbiamo un target preciso. Il nostro target è la popolazione vulnerabile, in dubbio. C'è la popolazione che ha un ridotto accesso ai servizi di base, all'educazione, all'acqua, alla sicurezza alimentare. Una popolazione che quotidianamente lotta per la sopravvivenza. Una popolazione che storicamente emigra, ma emigra soprattutto in Africa. Il professor Triuzzi in un saggio recentissimo ribadiva questo concetto. Oggi, dove sembra che i flussi migratori africani verso i nostri paesi siano massicci, rappresentano una percentuale bassissima dei flussi migratori africani. Cioè, gli africani migrano in Africa. Questo è il dato. Il 90% delle migrazioni è africana. Un elemento solo. La Costa d'Avorio, forse qui lo sanno benissimo, ospita 4 milioni del continente. 2 milioni mezzo di Mariano. Quindi il processo migratorio è un elemento caratterizzante delle società africane. Negli ultimi anni ovviamente c'è stata una piccolissima parte di questa popolazione vulnerabile che sta migrando verso i nostri riti. E ritorno all'inizio, l'ONG che cambia. Cambia perché quando noi ci troviamo a casa, i nostri beneficiari, a casa nostra, è evidente che non possiamo far finta che non esistano. Secondo me il pezzo di cooperazione internazionale noi lo facciamo anche di dati, l'abbiamo fatto. Cioè, qui, non lontano da qui, un chilometro da qui, a Monte Morcino, ci sono dei terreni agricoli al centro della città, lì abbiamo fatto un'esperienza interessante con la diocesi di Perugia, dove noi abbiamo coltivato ortaggi, sperimentato un ortaggio africano a Perugia, sembra anomalo, è stato un azzardo agronomico come lo chiamo io da agronomo, però è riuscito clamorosamente, abbiamo coltivato l'ocra, nella nostra rivista ci sono delle immagini carine, che ha avuto un successo straordinario per gli africani e per il mercato, un prodotto che la comunità africana apprezza tantissimo e quindi l'abbiamo venduto. Quindi in un ambito differente, noi come ONG continuiamo a fare le cose che abbiamo sempre fatto in Africa e continuiamo a fare in Africa, cioè sostegno alle popolazioni vulnerabili. Il privato profit che entra nella cooperazione internazionale. Noi sinceramente, la professoressa che ci conosce da tempo lo sa, quando all'interno del mondo ONG era iniziato il dibattito, ma può il privato profit giocare il ruolo nella cooperazione internazionale? Siamo stati molto laici, abbiamo detto, ma scusate, noi col privato profit, noi che facciamo sviluppo rurale, ci abbiamo che fare tutti i giorni. Cioè, se io coltivo terreni irrigui, ho bisogno di pompe, di pannelli solari, di pozzi profondi a 90 metri, di trattori, di strumenti agricoli. E chi me li fornisce? Con chi ho ragionato in questi anni? È evidente col privato profit. Cioè il privato profit è che nel caso specifico si mette al servizio del nostro target e sono le popolazioni vulnerabili. Allora io dico, nel momento in cui si vada a creare una sinergia tra ONG e privato profit, o privato profit persegue gli obiettivi coniugati e descritti nell'agenda 2030, vabbè, venga il privato profit. Se poi il privato profit gestisce relazioni specifiche col sindaco del villaggio del Burkina Faso e gli fa pozzi a 90 metri, è a tutti gli effetti un attore di cooperazione internazionale con il quale noi auspichiamo di ragionare definendo bene quali sono i ruoli e quali sono le competenze, perché poi il privato profit in Africa al contrario ha fatto per un sacco di danni clamorosi. Cioè io conosco benissimo il Burkina Faso e la cultura d'esportazione per eccellenza è il cotone. Il privato profit negli ultimi 10 anni ha prodotto le famose o famigerate che dir si voglia sementi OGM e lì ha creato dei danni significativi a livello economico e sociale che soltanto la capacità di reazione, di resilienza, diremmo oggi, delle popolazioni locali hanno fatto sì che si è ritornate a produzioni del cotone tradizionale riducendo gli effetti nefasti di questa introduzione. Quindi questo per dire che come tutte le cose nel mondo non c'è mai il 100% di giudizio che è positivo o negativo, dipende da come le cose vengono fatte e da come vengono realizzate. Perché anche nel mondo delle comunità di migranti, delle diaspore africane, ci sono atteggiamenti positivi e negativi. Cioè, io ho partecipato più tardi, qualche mese fa, un po' quindi a Roma, organizzato la Confindustria con le comunità della diaspora, e lì c'erano un paio di africani dell'Africa occidentale, imprenditori, che avevano creato un'impresa in Italia, quindi capaci, svegli, intelligenti, che avevano subito riattivato i mercati di commercializzazione con l'Africa, che affermavano con forza la fine della cooperazione internazionale. La cooperazione internazionale è fallita, non ha generato sviluppo in Africa, gli unici che possono generare sono i privati. Ah, questo, a mio modo di vedere, è parzialmente vero, perché i privati, come ci ricordava Paolocci, puntano al business legittimamente. Allora, anche il privato africano che crea impresa in Italia, nella fattispecie, dice: faccio un business nel mio paese d'origine, legittimo. Ma se questo business poi non è coniugato con gli obiettivi dell'Agenda 2030, non è cooperazione internazionale, è altra cosa. Tutto quello che diceva Feroce, l'internazionalizzazione, l'attività commerciale, che hanno assolutamente la legittimità, e che io come ONG apprezzo decisamente per gli investimenti fatti in Africa, ma non c'entra niente con la cooperazione internazionale. Al contrario, le comunità africane con la cooperazione internazionale possono fare e hanno fatto tante cose, perché se andiamo a studiare i dati, soltanto un elemento, delle rimesse delle comunità africane in Europa e nel mondo verso i paesi di origine, il valore di queste rimesse è superiore a tutto il budget della cooperazione internazionale mondiale. Quindi significa che se queste rimesse fossero canalizzate in maniera puntuale verso lo sviluppo economico e sociale, sarebbero una ricchezza straordinaria, e su questo bisognerebbe lavorarci come un'interpretazione di quello che facciamo oggi. Si sente tanto parlare di progetti di ritorno, no? Progetti di ritorno di africani che vogliono ritornare nel paese d'origine. Esistono, ci sono, soprattutto nel nostro paese. Forse il clima che cambia nel nostro paese incentiva questi processi di ritorno. Noi stiamo sperimentando proprio in questi mesi un piccolo programma di rientro a favore di 5 migranti che stanno in Italia verso il Burkina Faso. Sta funzionando, però ci vogliono alcuni elementi di base sui quali fare una riflessione per procedere positivamente. Non voglio fare necessariamente una critica a quello che è stato fatto, però il nostro Ministero degli Interni ha sviluppato negli anni recenti processi chiamati di rientro volontario assistito, che consistevano nell'identificazione di un migrante, gli si pagava il biglietto aereo, gli si metteva in mano 400 euro, gli si cancellava il permesso di soggiorno in Italia, accompagnato a Fiumicino, arrivederci, buon chance se erano hanno funzionato, ma non bisognava essere uno stratega o un politologo per capire che una cosa del genere non funzionava. Cioè, noi abbiamo i nostri 5 migranti burkinabè che hanno delle caratteristiche molto similari. Allora, uno è gente che sta in Italia da molto tempo, minimo 8 anni, la maggior parte hanno famiglia, che poi sia qui o in Burkina Faso hanno famiglia. Hanno relazioni economiche con l'Italia. Quindi sono interessati al rientro e a un sostegno reale. Allora, è vero che impresa, parlo del Burkina Faso, è vero che fare impresa in Burkina Faso, un'impresa artigiana, non c'è bisogno di 25.000 euro, no? Che noi ipotizziamo per creare una startup per i nostri giovani, però un po' di soldi ci vogliono. Cioè, non è che possiamo ragionare a chiacchiere. Cioè, per fare impresa ci vogliono soldi, ci vogliono degli investimenti. Noi abbiamo fatto un'operazione forse ambiziosa, abbiamo stanziato 2.500 euro per migrante. Forse poco, vedremo, forse sì, i migranti ci hanno detto che è poco. Noi lavoriamo nel settore che conosciamo, allevamento e orticoltura. La cosa fondamentale che abbiamo visto da parte dei migranti, la prima richiesta che ci veniva fatta, noi accettiamo se abbiamo la possibilità di mantenere i contatti con l'Italia. Eppure oggi, ma non soltanto dal punto di vista sociale, è logico dal punto di vista economico. Cioè, uno dei nostri che vuol fare allevamento suino, dove la compra la roba? In Burkina Faso, la compra qui. Allora, eccolo il trade union che a noi ci interessa sviluppare con l'impresa nostra. Cioè, noi questa regione, nell'Alta Valle, che abbiamo una capacità, un'esperienza, un know-how sulla produzione suina clamorosa. Quando abbiamo un migrante interessato al rientro, veramente può essere il trade union. Ma c'è un altro punto di criticità che spesso noi sottovalutiamo, i nostri colleghi africani ci hanno fatto notare. Cioè, il migrante che sta da 20 anni in Italia, se rientra oggi in Burkina Faso, tra un altro paese, non è il suo paese dei 20 anni prima, e lui non se ne accorge se ogni 2 o 3 anni torna a casa e saluta la famiglia e sta un mese in vacanza. È un altro paese. Un altro paese perché c'ha il doppio degli abitanti, tanto per dirne uno, perché i paesi africani raddoppiano le popolazioni ogni 20-25 anni. Un altro paese perché c'ha più infrastrutture, un altro paese perché c'ha altre dinamiche sociali, un altro paese perché la struttura consolidata in aree rurali è saltata. Quindi ci vuole una politica d'accoglienza al migrante che rientra. E questa politica d'accoglienza deve essere messa in atto tanto quanto, forse meglio, dico io, di quella che facciamo noi in Italia quando arriva il migrante. Questo ce l'hanno sottolineato i nostri colleghi africani, con i quali lavoriamo. L'altro elemento di criticità è quello che il beneficiario migrante che arriva nel villaggio del Burkina Faso e impianta la sua falegnameria con un sostegno finanziario che arriva dall'Italia e forse una falegnameria italiana che gli dà una macchina, che comunque è innovazione, arriva, azzera tutti gli artigiani locali, li azzera, ovviamente, perché l'analisi competitiva del nuovo artigiano è nettamente favorevole rispetto ai locali. E allora i nostri colleghi africani ci dicono: sì, Piero, questo a noi ci sta bene, ma i locali come reagiscono? Cioè, tu devi creare un meccanismo aziendale che in qualche modo includa i produttori locali, gli artigiani locali, e quindi forme di cooperative, aziende che associano, comunque interventi a favore dei locali, altrimenti il migrante burkinabè che rientra è un corpo estraneo più del bianco che fa cooperazione, è indubbio. Cioè, questi sono tutti elementi che vanno presi in considerazione, che sono al tempo stesso punti di forza, punti di debolezza. Quindi non la voglio fare
lungo. No, posso, perché quello che tu hai detto dà un grande stimolo ad una riflessione che è perfettamente compatibile con la logica imprenditoriale. Se la falegnameria, che tu hai evocato, si limita a trasferire un macchinario di seconda mano, che magari lì è altamente innovativo, può fare un piccolo business e di liberarsi della macchina, diciamo che qui non va più, e li finisce. Se la logica invece è più strategica di creare, favorire lo sviluppo di una catena, di una filiera locale, coinvolgendo le altre imprese che già sono presenti, l'impresa artigiana che ha venduto la macchina, se ha questa visione, capisce che può creare un contesto molto più interessante in termini di business. Quindi, e questo è un po' la, tra virgolette, l'evoluzione dell'approccio imprenditoriale che le nostre imprese stanno in qualche maniera maturando, non tanto come sbolognare la macchina, quanto piuttosto ti do la macchina anche gratis, ma perché dietro ci costruisco un progetto strategico e cerco di sviluppare collaborazione con i 100 altri artigiani che sono là, e a quel punto l'opportunità può venire sviluppata in maniera molto interessante. Saluto i rappresentanti della proposta d'amore, grazie della vostra presenza, e quindi poi dopo andiamo avanti. Grazie. Scusa, ma era troppo ghiotta, l'assist che hai dato.
Assolutamente, no, hai colto assolutamente un elemento fondamentale, perché nella maggior parte dei paesi africani, soprattutto quelli che conosco meglio in Africa occidentale e nel Maghreb, le imprese di cui c'è bisogno sono piccole e medie imprese, e il tessuto nostro si adatta perfettamente a quella realtà. Quindi, da parte mia, mi avvio alle conclusioni, da parte mia come ONG c'è la massima disponibilità di collaborazione con il profit, in quelle logiche che dicevo prima, e ovviamente con le comunità che rappresentano le diaspore africane, non mitizzando né gli uni né gli altri, né mitizzando le ONG, perché se si trovano le ONG brave, le ONG meno brave, le ONG che conoscono e che non conoscono. È evidente che in questo grado, e chiudo veramente, il ruolo dello Stato rimane determinante, perché aiutiamo a casa loro, ok, ma per aiutare a casa loro ci vuole un quattrino, per dirla proprio in maniera dritta, non si fa a parole. I segnali che stiamo vedendo, se mi permettete, non sono incoraggianti. Cioè, ieri è uscito il nuovo bando dell'Agenzia della Cooperazione Italiana per l'ONG e abbiamo trovato una sorpresa, perché lo sbandierato aumento dei fondi per l'ONG non c'è stato, anzi c'è stata una riduzione dei fondi. Cioè, numericamente c'è stato un aumento dai 40 milioni dell'anno passato ai 70 di quest'anno, ma i 40 milioni dell'anno passato coprivano un'annualità di progetto, i 70 milioni di quest'anno coprono 3 annualità di progetto. Se la matematica non è un'opinione, ci troviamo di fronte a una riduzione di questa cosa. Ergo, dobbiamo auspicarci che l'agenzia funzioni, e non è possibile che l'agenzia di rotazione italiana sono 8 mesi che è senza direttore.
Grazie, poi tanto tu rimani, quindi potremo riprendere anche alcuni aspetti.